Ma direi che innanzitutto la vittoria di Bachelet ha anche un significato simbolico, come hai ricordato tu, insomma qua si sono scontrate due persone che hanno avuto una vita parallela quanto opposta, e quindi in questo caso ha vinto una vittima doppiamente vittima del golpe, perché sia lei personalmente che il padre hanno subito le conseguenze tragiche del golpe. Poi c'è anche la questione delle dimensioni della vittoria, perché la Bachelet ha vinto con un distacco che non c'era mai stato tra il candidato di centrosinistra e quello di centrodestra, ha vinto con il 62% contro il 38% della Mattei, e quindi insomma non c'è stata proprio storia, come d'altra parte era ampiamente previsto. Abbiamo già detto la volta scorsa che non è riuscita a vincere al primo turno, però insomma al secondo sicuramente la differenza è stata abissale. In più, il terzo dato positivo di queste elezioni è stata la vittoria nelle elezioni parlamentari, che le permette questa volta di avere una maggioranza dei 4/7, che è quella che la legge attuale prevede per riuscire a fare dei cambiamenti significativi nella struttura generale del rapporto tra lo Stato e i cittadini in Cile, ma di questo magari parleremo dopo. Rimane invece apertissima la questione, anzi si è ulteriormente accentuata, la questione della bassissima affluenza alle urne, perché mentre nel primo turno ha votato il 48%, nel secondo ha votato poco più del 40%, per cui c'è stato un ulteriore aumento dell'astensione.
Sì, ha spostato anche meno voti, cioè sono rimasti invariati mi pare i voti, forse addirittura ne ha perso qualcuno per strada dal primo turno al secondo turno.
Sì, perché una parte di quel 10% che non ha, in più, che non ha andato a votare è composto sicuramente anche da gente che avrebbe votato per lei. C'è da dire che molti davano talmente per scontato che avrebbe vinto che probabilmente anche persone che conosco io non sono andate a votare, perché nel frattempo o si sono spostate in un altro paese o avevano, insomma, hanno considerato che non fosse così fondamentale essere presenti per votare, considerando oltretutto che queste erano le prime elezioni presidenziali in cui non c'era più l'obbligo di voto, per cui questo può avere ulteriormente inciso, ma il dato fondamentale secondo me è proprio quello della sfiducia da parte di moltissimi cileni nei confronti della classe politica, quindi questo è un dato che la Bachelet nel suo discorso dopo la vittoria al secondo turno ha ribadito, che questo è un problema che i partiti politici cileni devono cercare di risolvere, perché la distanza tra cittadini e potere politico è veramente notevole e preoccupante in un paese che ha la storia del Cile. Adesso la Bachelet dovrà dimostrare di riuscire a fare quello che ha promesso. Il suo programma prevedeva 50 punti e questi 50 punti praticamente rappresentano un cambiamento radicale della situazione attuale, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista delle politiche pubbliche, e quindi questa maggioranza dovrebbe consentirle di fare buona parte delle promesse elettorali, insomma di realizzare buona parte di quello che prevede il suo programma.
E quali sono in particolare quelle più fondamentali, quelle che sembrano più interessanti come riforme?
Beh, diciamo che quella più fondamentale, che è quella della riforma della Costituzione, non riuscirà a farlo perché lì erano previsti i 3/4 dei voti in Parlamento e questi sicuramente non li avrà, e quindi se ci sarà un cambiamento dal punto di vista costituzionale o avverrà con un accordo con la destra oppure con una forzatura dal punto di vista costituzionale, cioè della Costituzione vigente, cioè o andando a un referendum o facendo elezioni per una costituente, quindi l'assemblea costituente, che però appunto rappresenta una forzatura, nel senso che non è esplicitamente previsto dall'attuale Costituzione. Quello che dal punto di vista almeno teorico, cioè sulla carta, lei dovrebbe riuscire a fare è la riforma fiscale, che è fondamentale per avere le risorse pubbliche sufficienti a fare poi le altre riforme, che sono sostanzialmente quello del sistema educativo in primis, anche perché sono stati gli studenti a scendere in piazza e a determinare in parte almeno questo cambiamento o questa prospettiva di cambiamento del paese. Il sistema pensionistico, che è assolutamente disastroso, i fondi pensione vengono utilizzati, reinvestiti in borsa, e quindi questo, praticamente la borsa cilena funziona su quello, con tutti i rischi che questo rappresenta per i pensionati, ovviamente il sistema sanitario, insomma una serie di riforme di carattere fortemente socialdemocratico e che prevede un forte intervento dello Stato.
Sì, oltretutto è decisamente di impianto neoliberista l'economia di questo che mi pare che si definisca il tigre latinoamericano, no?
Sì, i dati macroeconomici, come abbiamo detto la volta scorsa, il Cile va benissimo, va piuttosto bene, una crescita del 5% che è legata fondamentalmente però all'aumento del prezzo del rame, che è la principale risorsa, quindi il Cile continua a essere un paese del terzo mondo da questo punto di vista, perché esporta fondamentalmente materie prime e quindi è anche fortemente legato ai mercati internazionali da questo punto di vista. Il problema è, come dicevano gli studenti, insomma, di passare da quella che è stata la lotta alla povertà estrema, che in effetti ha dato anche risultati, perché dal 1990 al 2000, cioè nei primi 10 anni di democrazia, la percentuale di persone al di sotto del limite della povertà è passato dal 45 al 15%, quindi i risultati sono stati, invece alla lotta contro le disuguaglianze, perché appunto il sistema neoliberista ha esasperato caratteristiche che erano anche precedenti al golpe, ma sono arrivate ai livelli di differenze di reddito e differenze di possibilità e prospettive di vita che sono abissali, insomma.
Un altro argomento che mi pare si sia dibattuto è quello dell'impatto ecologico, perché se non ricordo male era proprio la Bacelli che aveva aperto a Monsanto nella sua precedente presidenza, e questo forse i Verdi, che adesso mi pare che l'appoggino, forse non gliel'hanno tanto perdonato.
Sì, direi che dal punto di vista almeno dei movimenti di massa, quelli più importanti dal punto di vista della preservazione dell'ambiente sono stati fondamentalmente due: uno per la salvaguardia di un'area protetta dove il governo voleva costruire, e già ai tempi della Bacelli voleva costruire, delle centrali termoelettriche, e poi la questione di Idro Aysén, che è quella in cui appunto la costruzione di 5 dighe nella zona patagonica, che dovevano servire poi a alimentare le miniere, tra l'altro era coinvolta anche l'Enel nel progetto, e poi alla fine la mobilitazione in massa dei cittadini è riuscita a bloccare entrambi i progetti. Il problema è, certo, non è detto che la Bacelli, che pure si è presentata questa volta con una piattaforma decisamente di sinistra, poi non abbia in mente anche un progetto di paese, di sviluppo economico del paese, che non tiene conto di tutti questi fattori. Una delle principali aree di conflitto nei confronti della Bacelli è proprio rappresentata dai Mapuche, per esempio, che la ritengono responsabile del fatto che sia continuata la repressione nella zona sud del rio Biobío, cioè nella zona Mapuche, e tra l'altro è l'unica zona in cui viene ancora utilizzato il codice militare, il codice d'emergenza antiterrorista, per cui i Mapuche vengono condannati da tribunali militari, e questo è una zona in conflitto in cui appunto si scontrano anche due idee di sviluppo. Una che tiene conto esclusivamente delle questioni economiche e quindi dello sfruttamento massiccio delle risorse naturali, e quell'altra che invece tiene conto delle popolazioni che ci vivono. Si vedrà, certo che il problema principale della Bacelli è il fatto che la sua maggioranza, per quanto appunto si è riuscita a raggiungere i 4/7, in realtà è molto eterogenea, per cui non si sa che cosa voteranno, per esempio, i rappresentanti della Democrazia Cristiana quando si tratterà di mettere le mani su una struttura economica che finora loro hanno in qualche modo appoggiato, insomma, in cui oltretutto molti di loro hanno interessi personali diretti. E quindi e l'altra questione è il Senato, perché in Senato la Bachelet ha una maggioranza estremamente risicata e diventerà fondamentale il voto di un deputato indipendente che tra l'altro è di origine italiana, che si chiama Bianchi, il quale vota regolarmente in base alle proprie convenienze, quindi vota a favore della sinistra o della destra, non per questioni ideologiche ma per questioni, diciamo, di interesse suo politico rispetto al collegio elettorale in cui viene eletto.
È praticamente il Mastella locale, insomma.
Esattamente, noi non ci smentiamo, a quanto pare neanche in Cile, guarda caso si tratta proprio di un italiano. E sarà molto interessante vedere cosa succederà, perché questo potrebbe, naturalmente c'è anche da pensare che non è probabile che in 4 anni, perché è la durata della presidenza Bachelet, come di tutti i presidenti cileni, su di 4 anni non si può ripresentare subito dopo il primo mandato, aspettare almeno 4 anni, se in 4 anni riuscirà a capovolgere una situazione che ormai è radicata nel paese da 40 anni, per cui insomma mettere le mani sugli interessi fortissimi, interessi economici, per esempio nell'educazione, e cambiare un sistema che è già strutturato, fortemente strutturato in un certo modo, diventa estremamente complicato, oggettivamente complicato, al di là della volontà o meno della Bachelet di farlo davvero, e dei partiti che l'appoggiano, naturalmente, di essere disposti a votare poi le misure effettive in questo senso. È un paese che sicuramente andrebbe tenuto molto più d'occhio di quanto non faccia in genere la nostra stampa, ecco, soprattutto per questi futuri 4 anni, che tra l'altro non cominciano adesso, cominceranno poi a marzo, quindi da qui a marzo Piñera avrà modo
di minare un po' tutto.
Un gran ricordo di sé, perché ha intenzione di presentarsi tra 4 anni come candidato della destra, e quindi non è finita qua, diciamo, la sua presidenza.
Ah, ecco. Allora potremmo sentirci poi a marzo per vedere se davvero comincia a fare.
No, io suppongo che le cose interessanti in Cile succederanno poi
verso l'estate. Va bene, se non hai altre questioni che possono essere interessanti su questo argomento.
No, ribadirei solo il fatto che per noi italiani dovrebbe essere invece, appunto, un paese molto interessante, perché stiamo seguendo la china opposta rispetto a quella cilena, cioè mentre in Cile i cittadini finalmente chiedono che lo Stato si occupi dei servizi, si occupi di ridurre le disuguaglianze, di intervenire per garantire un livello di vita, insomma, dignitoso al maggior numero possibile di cittadini, noi ci ritroviamo con uno Stato che sta lasciando andare progressivamente quelli che sono, appunto, esattamente quei servizi che in Cile si chiede di rendere il più possibile pubblici e gratuiti. Ecco.
La
situazione attuale del Cile è quello che potrebbe toccarci nel giro di qualche anno, insomma.